La battaglia. Che fa mestieri ridire l'origine della guerra fra i milanesi e l'imperatore Federico? Erano due forze opposte. V'erano da una parte i cittadini riuniti dai comuni, dall'altra l'imperatore che pretendeva di avere ereditato il diritto dell'antico Romano Impero su tutto il mondo sconosciuto. Per nostra sventura i comuni erano in guerra tra loro. Milano, potente per ricchezze e per esteso dominio, era in lotta con Pavia, con Como, con Lodi. E i due uomini di quest'ultima città, di Lodi, si recarono nel 1153 alla Dieta di Costanza per domandare a Federico I, detto Barbarossa dal colore della barba, protezione contro Milano. Giova aggiungere che i concittadini lodigiani nulla sapevano di quanto i due avevano fatto e quando tornarono a casa li cacciarono in bando. Ma Federico, che aveva animo smanioso di avventure e si credeva destinato a riunire tutte quante le terre dell'orbe sotto il suo scettro, accolse volenteroso l'invito. Già aveva egli imposto a tutti i suoi vassalli di mettere l'Aquila Nera, Aquila Nera che è la derivazione bastarda dell'Aquila Romana, e di metterla negli stemmi. E non è superfluo ricordare che l'Aquila della Casa dei Savoia, cantata dal Carducci come l'uccello di Giove che scende dalle Alpi per comprendere sotto il volo dell'ampia ala tutta l'Italia, essa non è altro che un segno del vassallaggio, perché la Casa di Savoia era vassalla dell'impero tedesco, emblema non di audacia e di gloria, ma di dipendenza. Nacque una guerra di sterminio. Il Barbarossa, chiamato Buono da Dante e dalla nuova critica storica, giustificato poi dai costumi del tempo, scese in Italia a seminare stragi e rovine. Assediò una prima volta Milano nel 1158 e la costrinse ad arrendersi a patti onorevoli. Ma poco dopo i milanesi scacciarono i messi imperiali al grido di «Mora, mora!». Tornò Barbarossa a nuova guerra. Cominciò ad assediare Crema. Fece legare ignudi prigionieri milanesi e comaschi a una torre di legno che, riempita di armati, faceva avanzare verso le mura. I cittadini cremaschi erano così posti nell'orrendo bivio o di uccidere i congiunti o di lasciare sorpassare le mura i soldati nemici. Crediamo che Dante non abbia ricordato questa scena orrenda quando chiamava Buono il Barbarossa, che aveva sorpassato ogni atrocità dei costumi di guerra. Le ire fraterne aumentarono l'esercito del sire tedesco e finalmente ai 4 di marzo del 1162 anche Milano, dopo aver eroicamente resistito, doveva cedere e i cittadini furono umiliati con un grande supplizio e dispersi nei luoghi vicini. La città fu distrutta. Rimasero in piedi soltanto le chiese e le colonne di San Lorenzo, alle quali ultime oggi attenta l'ignoranza dei nuovi barbari. Federico trionfava. Egli datava i suoi diplomi dell'anno post destructionem di Mediolani perché, atterrati gli edifici di questa città, equivaleva per lui stabilire un'epoca della storia mondiale. Ma l'oppressione nella quale teneva i comuni, a cominciare da quelli che erano stati i suoi aiutatori nella lotta, fece comprendere ai Lombardi che egli era il nemico di tutti. E allora le stesse città che avevano aiutato la distruzione di Milano compresero il loro torto e si unirono a portare rimedio al male. Fin dal 1164 i cittadini di Verona, Vicenza, Padova e Treviso si unirono in lega, aiutati dalla Repubblica di Venezia, per difendersi contro l'invadente imperatore e l'unione fu detta Lega Veronese. Tre anni dopo, e precisamente secondo il Corio, quindi al 7 aprile del 1167, si trovarono nel monastero di Pontida i rappresentanti dei dispersi milanesi, insieme con quelli di Cremona, di Bergamo, Brescia, Mantova, Ferrara e di Marca Veronese. Là si proferì il giuramento della Concordia. Primo passo nell'ammenda, così scrisse Cesare Cantù, è di riconoscere il proprio fallo, secondo, il ripararlo. E perciò le città convennero di rifabbricare tutte insieme quel Milano che insieme avevano distrutto, appoggiata una mano alla spada, l'altra stesa ai fratelli e conobbero così la potenza dell'Unione. Così risorse Milano, più bella e più forte, e volemmo rivedere gli archi di Porta Nuova, perché furono allora costrutti dai collegati lombardi, i quali vi portarono a rigor di parola ciascuno la propria pietra, cementando l'unione promessa a Pontida. L'imperatore, tornato da Roma, dove erasi recato per esigere il giuramento di fedeltà da quei cittadini, trovò la Lombardia che aveva lasciato avvilita e schiava e che era divenuta forte, libera e rifiorente. E il 21 settembre del 1167 tenne a Pavia una dieta nella quale dichiarò al bando dell'impero tutte le città collegate, eccetto Lodi e Cremona. E nel pronunciare la condanna della Lega, secondo il costume, gittò in aria il suo guanto in segno di sfida. E la sfida fu raccolta. Mentre Federico scorazzava per le terre di Abbiategrasso, di Rosate, di Magenta e di Corbetta, si radunarono in Milano i lodigiani, i bergamaschi, i bresciani, parmigiani e cremonesi, e raccoltisi coi milanesi in esercito corsero contro l'imperatore. Ma questi, invece di accettare la sfida che aveva proclamato spavaldamente, fuggì davanti ai nuovi soldati. Giovanni di Salisbury scrive che Barbarossa fu volto in fuga dagli alleati nel giorno di San Martino, quindi l'11 novembre del 1167. I Lombardi avrebbero potuto fiaccare tosto la superbia di Federico se questi con un inganno non ne avesse delusa la vigilanza e di soppiatto non si fosse recato nelle terre del Marchese del Monferrato, suo alleato, cercando una via per tornare in Germania. Tutti i passi erano guardati dalla Lega, rimaneva libero soltanto il passo della Savoia, che era in mano ad Umberto III. Allora conte di Savoia, e ben lontano dall'immaginarsi che i suoi discendenti sarebbero poi divenuti e diventati re d'Italia. Questi aveva perduto parecchie castella e città occupate dal Barbarossa, ma il marchese Monferrato, suo cognato, gli scrisse di lasciar passare liberamente l'imperatore, che gli avrebbe restituito non solo il tolto, ma dato ancora monti di oro e promessogli con onore e gloria la grazia sempiterna dell'impero. Qualche tempo durarono le trattative. Finalmente il Savoiardo acconsentì al mercato che, lasciando uscire Barbarossa dell'Italia, prolungava la guerra. Quando l'imperatore fu presso Susa, udì che gli alleati avevano posto d'assedio il castello di Biandrate e per vendicarsi scelse fra gli ostaggi che conduceva Seco il nobile bresciano Zillo da Prando ed accusandolo di aver maneggiato la Lega che ora lì cacciava da quella terra non sua, lo fece appiccare sopra un monte. Questa crudeltà ingiustificabile mosse a sdegno l'animo dei cittadini di Susa, i quali non si lasciarono corrompere dai monti d'oro che placavano Umberto. E levatesi tutti in armi, gli tolsero gli ostaggi che trascinava Seco. Forse li trascinava per appiccarli sul confine dell'Italia. E pensando di liberare l'Italia dal suo più feroce nemico, quei cittadini tramarono di ucciderlo nel suo letto. Ma, come trattasi in una cronaca di Ottone da San Biagio, l'imperatore fu avvertito in tempo dall'albergatore e lasciato in letto Artemanno di Silbeneic, suo familiare, che molto gli assomigliava, fuggì travestito da servo. E con soli 5 dei suoi passò le Alpi per strade dirupate, fingendo di andare innanzi a preparare l'alloggio del suo padrone, che era un gran signore di là da venire. Correva il giorno del 10 marzo 1168, quando il superbo imperatore, al cui cenno tremavano tante gente italiane, colui che i giuristi di Bologna avevano chiamato signore del mondo, fuggiva vergognosamente dall'Italia sotto servili spoglie. In un lieto giorno della primavera di quello stesso anno 1168 si radunarono i delegati delle città lombarde nella bella e feconda pianura difesa dalle acque dei fiumi Tanaro e Bormida e vicino a Bergoglio, laddove il primo fiume riceve le acque del secondo, questi si misero a tracciare confini e a scavar fossati, inalberando la bandiera della Lega sui segnati valli. Tali furono i principi gloriosi di questa fiorente città che la Lega, innalzata fra i possessi del Marchese di Monferrato e Pavia per impedire la congiunzione di questi due amici di Barbarossa e tenerli a freno. Volendosi che il nome significasse protesta contro l'imperatore gratitudine verso il sostenitore dei comuni e fu dedicata al pontefice Alessandro III e questa città fu chiamata Alessandria. Sul finire del settembre del 1174 Federico s'affacciò fremente alle Alpi, delle quali i soldati della Lega custodivano tutti i passi. Aveva Seco un formidabile esercito con cui sperava di compiere le sue vendette, ma assimilante alla Leo Rugens, leone che ruggisce delle sacre carte, si aggirava sitibondo intorno all'ovile senza potervi penetrare. Per mala ventura le porte d'Italia gli furono aperte da Umberto III, che gli lasciò libero il passo. Il Balbo storico, benevole alla casa di Savoia, scrisse nel suo sommario queste parole, parlando di Federico. Non gli era aperto se non il passo di Susa per le terre dei conti di Savoia, che troppo duole trovare qui. Per compenso di tale concessione, il Barbarossa, appena valicato il Moncenisio, assalì Susa e vendicò l'onta della passata fuga con l'abbandono al saccheggio e alla brutalità delle soldatesche che Seco aveva condotte. I più notevoli capi di quell'esercito erano Corrado, fratello dell'imperatore, Ladislao, re di Boemia, Ottone di Wittelsbach, l'arcivescovo di Treviri, quello di Colonia, e Umberto III, conte di Savoia, che aveva eccitato il Barbarossa a distruggere la Lega Lombarda. Il Giulini, scrittore imparziale quanti altri mai, scrisse che Umberto si unì con poderose forze all'esercito imperiale e con esso Federico si portò ad Asti e si rese padrone di quella città. Quando Federico passò i monti della Savoia, facevano parte della Lega. Asti, Alba, Acqui, Alessandria, Tortona, Bobbio, Vercelli, Novara, Milano, Lodi, Pavia, Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Verona, Vicenza, Belluno, Feltre, Ceneda, Padova, Treviso, Venezia, Piacenza, Pontremoli, Parma, Reggio, Modena, Ferrara, Bologna, Imola, Faenza, San Casciano, Ravenna e Rimini. Tutti i feudatari, tranne beninteso il citato Umberto, avevano giurato la Lega. Fra questi notiamo Ubizzone e Maruello Malaspina, Ruffino da Trino, Guglielmo da Monferrato, Ottone da Biandrate, Ezzelino il Balbo, il Conte di Camino, il Conte di Bertinoro, Guglielmo di Marchesella e Ubizzone d'Este. Dopo la caduta di Asti dalla Lega, si separarono tosto Guglielmo di Monferrato, il Conte di Biandrate e le città di Alba, di Acqui, di Pavia e di Como. Ecco che Pavia e Como sono contro la Lega. L'imperatore andò quindi ad Alessandria, risoluto di radere al suolo la città che sei anni innanzi i Lombardi avevano a propria difesa edificata e a lui di corno dedicata. Ma né col lungo assedio né con l'assalto e tradimento riuscì a vincerla. Pareva imminente una decisiva battaglia fra Barbarossa e l'esercito della Lega che stavano di fronte, quando ad un tratto si discorre di pace e si stabilisce una tregua. Ma i patti che imponeva Federico erano indegni e furono respinti. E i milanesi si prepararono all'ultimo certame. Essi avevano tre forti compagnie militari, nelle quali soprattutto fidavano. La prima era composta di 900 guerrieri e chiamavasi della morte, perché quelli che la componevano avevano giurato di voler morire anziché voltare le spalle al nemico. Di questa credesi capo il militare Alberto de Giussano, che per la gagliardia sua fu reputato gigante. La seconda era composta di 300 giovani che stavano a guardia del carroccio. La terza combatteva dai carri falcati, sui quali stavano 10 persone per ciascuno. Tutti i cittadini di Milano erano poi divisi in nischiere secondo le porte e quelli di Porta Romana si raccoglievano sotto un vessillo rosso, quelli di Porta Ticinese bianco, quelli di Porta Comasina, ora Porta Garibaldi, sotto il vessillo a scacchi bianchi e rossi, di quelli di Porta Vercellina, oggi magenta, sotto un vessillo balzano rosso nella parte superiore e bianco in quella inferiore. Quelli di Porta Nuova sotto un vessillo nel quale erano un leone ed uno scacco bianco e nero. Quelli di Porta Renza, ora Venezia, sotto un vessillo in cui erano un leone tutto nero. Alla fine di maggio giunse notizia dai milanesi che Federico, con grande segretezza, era andato incontro fino a Bellinzona ai tedeschi che venivano in suo aiuto e li aveva guidati a Como. Le nuove truppe erano condotte dagli arcivescovi Filippo di Colonia, Wieman di Magdeburgo, Arnoldo di Treveri, dai vescovi di Münster e di Worms, dal conte di Fiandra e da altri baroni della Germania. Con queste forze, accresciute dai suoi nemici di Como, Federico voleva marciare su Milano, intendendosi coi pavesi che dovevano prendere alle spalle i collegati se questi uscivano in campo aperto. Il disegno nemico fu indovinato dai milanesi, che con magnanimo ardire decisero di andare tosto incontro all'imperatore e combatterlo prima che i pavesi potessero sopraggiungere. Non erano ancora arrivate tutte le milizie che si aspettavano dalle città della Lega, ma siccome ogni indugio poteva tornare fatale, così trassero il carrocero fuori dalle porte e si misero subitamente in cammino contro il nemico che si avvicinava a gran passi. Intorno al carroccio c'erano i 300 difensori, gli stavano davanti i 900 della morte, poi venivano le carrette falcate e tutte le milizie delle sei porte, ciascuna col proprio vessillo. Dei collegati vi erano 50 militi lodigiani, 200 di Vercelli e Novara, 200 di Piacenza, la cavalleria di Brescia, di Verona e delle città della Marca Trevigiana. Perché i fanti di queste città erano stati lasciati indietro a guardia della città. La mattina del benedetto giorno di sabato 29 maggio 1176, l'esercito nostro si trovava a 15 miglia circa da Milano, appoggiando con l'ala destra al borgo di Legnano, con la sinistra a Busto Arsizio, e tenendo il nerbo dell'esercito raggruppato intorno al carroccio presso Borsano. Davanti ai militi si stendeva la pianura che separa l'Olona dal Ticino. Sostato in questo luogo l'esercito, i consoli spedirono 700 cavalieri ad esplorare dove si trovasse il nemico e a qual proposito accennasse. Erano questi cavalieri dilungati appena 3 miglia quando videro ad un tratto dinanzi a loro 300 tedeschi e poco lontano l'esercito imperiale schierato in linea di battaglia. Gli esploratori non seppero trattenersi, abbassate le visiere e dato di sprone ai cavalli, si gettarono con le lance in resta sulla squadra nemica. Dopo breve, ma fiera mischia, fu visto balenare la schiera dei nostri e allora Federico si mosse rapidamente col grosso della cavalleria sovressi che, sopraffatti, dovettero piegare e voltare le briglie verso il carroccio, incalzati da vicino da tutto l'esercito tedesco. L'urto dei tedeschi fu così violento che furono scompigliate le ordinanze degli italiani e l'ala sinistra, composta dai bresciani e milanesi, non seppe sostenere l'assalto e cedette. I tedeschi trionfarono in ogni parte e Federico, baldanzoso, sospingeva già il cavallo contro il sacro carroccio. Le sorti italiche segneranno dunque la nuova ruina? Il ritorno della schiavitù? Mentre i tedeschi e tripudianti si credevano vincitori e i 300 del carroccio vacillarono, si rovescia sugli alemanni come impetuoso turbine una bruna schiera preceduta da un gigante. Sono i 900 soldati della morte, con Alberto da Giussano, che accorrono a mantenere il fatto giuramento. Morranno tutti se occorre, ma più non vedranno contaminata la patria. Il loro coraggio salva la libertà. I cavalieri di Alemania sono sbaragliati. I dispersi italiani si radunarono di nuovo sotto le bandiere dei comuni. Lo stendardo imperiale cade sull'alfiere che lo porta ed è calpestato dai nostri. Federico stesso, che combatteva nelle prime file, è travolto con i suoi, precipita da cavallo, cade a terra e scompare alla furia dei cittadini guerrieri che per 8 miglia inseguono i nemici con le spade nei fianchi e intanto Nell'incolume carroccio i sacerdoti intuonano i lieti cantici della vittoria. Molti tedeschi, inseguiti fino al Ticino, ciechi di paura, si precipitarono nelle acque, che a centinaia li travolse nel Po. I collegati si impadronirono del vessillo di Federico, del suo scudo, della lancia e della croce che portava sul petto. Si trovava nel campo la casa militare e ricchissime prede. Fra i prigionieri più illustri condussero a Milano il duca di Bertoldo, un nipote dell'imperatore e un fratello dell'arcivescovo di Colonia. Scrivendo ai bolognesi subito dopo la battaglia, i milanesi narrarono essersi numerosi nemici uccisi o fatti prigionieri, da non poterli contare. Il Fiamma riferisce in una poetica leggenda che viene presto accolta dai cittadini, ai quali non pareva vero d'essersi liberati dell'imperatore. Secondo quel cronista, il prete Leone narrò di aver visto tre bianche colombe spiccare in volo dall'altare dei santi Sisinio, Martirio e Alessandro, i cui corpi, dalla valle di Non, presso Trento, erano stati da San Simpliciano portati nella chiesa che fu a lui dedicata e il 29 maggio ricorreva appunto per la loro festa. E il Bresce inneggiava alle tre nunzie dei santi, le colombe che uscir dall'altare, con che bello che Fausto aleggiare dal carroccio nell'antenna salir.